Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
Le sanzioni contro la Russia non colpiscono solo la nostra economia, ma tutto il sistema economico globale. Così Vladimir Putin oggi ha criticato nuovamente Europa e Stati Uniti e l'ha fatto arrivando a Brisbane, in Australia, dove questo fine settimana ci sarà il vertice del G20. Tra i temi in agenda, come al vertice APEC di Pechino di pochi giorni fa, ovviamente ci sarà anche la crisi ucraina. Questa settimana ve lo abbiamo raccontato, diverse fonti hanno segnalato un consistente spostamento di uomini e mezzi nella regione di Donetsk. La NATO ha parlato espressamente di un vero e proprio intervento russo, di ingresso di forze russe in Ucraina. Insomma, sembra imminente, secondo queste notizie, la ripresa del conflitto armato nell'est su larga scala. Di questo e di altro abbiamo parlato con Danilo Elia, collaboratore di Osservatorio Balcani e Caucaso, che in questi giorni si trova proprio a Donetsk.
Questa temuta escalation si aspetta da tempo ed è così, come dici tu, la si aspetta anche adesso. La sensazione, essendo qui in città, però è contraddittoria, perché sembra che gli scontri siano leggermente spostati a nord, più a nord di prima. Le batterie dell'artiglieria non sparano più tanto frequentemente come anche solo 5-6 giorni fa. Ci sono però dei momenti in cui i colpi si intensificano. Veramente ci si può aspettare di tutto. Io mezz'ora fa ero nel quartiere residenziale di piccole case a un piano che è a nord della stazione, in linea d'aria a 1,5-2 chilometri dall'aeroporto, e nel momento in cui ero lì si è scatenata una battaglia abbastanza violenta di esplosioni che ho sentito di un quarto d'ora improvvisa. In questo momento invece la artiglieria tace. È un po' difficile dirlo da qui dal centro città.
Un punto fermo, Danilo, però possiamo metterlo, cioè non si torna più indietro, no? Ma Donetsk e Lugansk non torneranno più sotto il controllo di Kiev, questo sembra, come dire, un punto fermo, lo si può dire. Anche tu hai avuto questa sensazione?
Sì, ma qui è una sensazione diffusa, ormai veramente, come dici tu, è quasi un dato acclarato. Il timore, a questo punto, diciamo, i dubbi della popolazione, della gente, delle persone con cui ho parlato io, non sono più nel senso di tornare sotto il controllo del governo di Kiev o meno, ma su quanto durerà questa guerra. La gente qui non ha più interesse, ha perso l'interesse a sapere, potrei dire, da chi sarà governata, almeno non tutti, ma una parte delle persone con cui ho parlato mi hanno dato questa sensazione. La gente qui non ne può più di vivere in questa situazione di guerra. In interi quartieri della città la gente non riesce a dormire, ma può sembrare secondario rispetto ad altre cose, come anche riuscire a mangiare. Però alla lunga, mi diceva ieri un signore, vai fuori di testa qui, quando non riesci a dormire per nessuna notte per una settimana intera.
Quindi il vero test per le autorità locali di Donetsk e Lugansk sarà il prossimo inverno. La popolazione civile, lo sentivate da Danilo Elia, chiede infatti che si torni a una vita normale e che l'economia riparta al più presto.
Sicuramente c'è molta gente, sì, che appoggia Sakharchenko, il nuovo leader eletto il 2 novembre, e che crede in una Donetskaya Respubblica, in una nuova Russia, in uno Stato indipendente. Però io sinceramente rilevo nei racconti della gente anche molta disillusione. Sembra che ci sia sempre meno gente, che sia sempre di più la gente che contesta la leadership, che comincia a chiedere che le attività ritornino a funzionare, che l'economia ritorni a girare, che le pensioni vengano pagate, che si torni a lavorare, insomma, in una parola, che si torni a vivere, perché per il momento qui si sopravvive.
Daniele Elia, Osservatorio Balcani Caucaso da Donetsk, ti chiediamo un'ultima cosa. Tu conosci molto bene l'Ucraina, voglio confrontare la tua sensazione e anche la tua conoscenza con la sensazione che ho avuto io circa un mese fa, viaggiando dal centro dell'Ucraina verso Donetsk. A me aveva colpito molto, si sentiva, era abbastanza evidente questo sentimento nazionalista da parte ucraina, no? Quindi prima di arrivare nella Repubblica Popolare di Donetsk. So che anche tu sei arrivato a Kiev e poi hai viaggiato a Donetsk, quindi hai avuto, immagino, anche tu il modo di capire se c'è un ulteriore acutizzarsi di questo sentimento rispetto al passato. È una cosa sulla quale tu concordi?
Sono assolutamente d'accordo, è che esattamente così, è più di una sensazione, io vorrei dire che le cose stanno in questa maniera, potrei sbilanciarmi a dirlo, ecco. Io ho un segnale, un mio termometro personale, che è la città di Dnipropetrovsk, dove immagino sia passato anche tu un mese fa. Quella città un anno fa, o anche meno, era una potenziale Donetsk, era una potenziale Lugansk. Oggi è quasi la portabandiera del nazionalismo ucraino. È un discorso lungo, ci sono dei poteri dietro che riescono un pochino a spostare, in una certa misura a manipolare il consenso e l'opinione pubblica, però è sicuro che da che è iniziata questa crisi ucraina, sin dall'indomani di Euromaidan e con l'inizio di questa guerra nel Donbass, sono molto radicalizzate le posizioni, in tutti i sensi, senza dare un giudizio di valore in questo, è molto molto più forte nelle zone sotto il controllo di Kiev, nelle zone dove non si combatte, è molto più forte il sentimento nazionalista, potremmo chiamarlo il sentimento patriottico. Nella stessa misura però è molto forte anche qui, nelle repubbliche separatiste, nelle regioni separatiste, è molto forte un'identità locale che per loro è nazionale, potremmo definire così, ben distinta da quella ucraina, da quella di Kiev.